Buona giornata, benvenuti da Simonetta Mitola ad una nuova puntata di Radio Zainet. Radio Zainet è la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. E proprio una studentessa è qui con noi. Buona giornata Serena.
Buona giornata Simonetta.
Serena è una studentessa al secondo anno della facoltà di lettere, in particolare che indirizzo hai scelto?
È complesso, comunicazione interculturale.
Ossia?
Ossia, non mi...
Sì, no, spiega meglio. Così. No, nel senso...
No, sì, la facoltà appunto è sotto lettere, sono più materie di tipo antropologico, sociologico, eccetera.
Stai preparando anche un esame?
Esatto,
come...
di organizzazione sociale.
Organizzazione sociale, molto interessante. Moltissimo. Benissimo, parleremo poi meglio anche di questo dopo. Oggi l'argomento di Radio Zainet è l'ambiente, perché la redazione di Torino è andata al Forum Nazionale dell'Educazione all'Ambiente che si è tenuto, che è partito il 4 giugno e termina oggi 6 giugno al Lingotto di Torino. Vero Serena, c'eri anche tu?
Sì, siamo andate l'altro giorno, abbiamo avuto il piacere di incontrare il Ministro dell'Ambiente e ne parleremo dopo con l'intervista.
Esatto, l'abbiamo intervistato e quindi lo sentiremo dopo. E questo forum è stato organizzato anche nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Ambiente che si è celebrata il 5 giugno e inoltre c'è anche a Torino la Biennale dell'Ecoefficienza 2007, vero Serena?
Sì, tutta una serie di iniziative dal 5 al 10 come hai appena detto, sempre al Lingotto, e sì, appunto
una serie di iniziative di cui parleremo anche dopo,
per promuovere la prevenzione
e la sensibilizzazione, esatto, nei confronti delle tematiche dell'ambiente. Quindi oggi Radio Zainet è tutta dedicata all'ambiente, ma prima una pausa musicale proprio in tema: Messico in nuvole di Giuliano Palma e The Blue Beat.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Intorno a lei, intorno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. E il mio amore per lei i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Yeah. Queste sono situazioni di contrabbando. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, 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 mentre sa che è già provvisorio amore che c'è, sì, ma forse no. Oh no, no, queste sono situazioni di contrabbando. Messico e nuvole.
Messico e nuvole, Giuliano Palma e The Blue Beat qui su Radio Zainet per parlare di ambiente. Il 5 giugno è stata la giornata mondiale dell'ambiente e ascoltiamo subito la scheda che introduce l'argomento.
Ghiaccio che si scioglie, un tema che scotta, è l'ossimoro su cui si gioca lo slogan della Giornata Mondiale per l'Ambiente, edizione 2007, dedicata agli effetti del cambiamento climatico sulle comunità polari. Di cambiamenti climatici e riscaldamento del pianeta si discuterà a partire da stasera anche al vertice del G8 in Germania. Nelle ambizioni del cancelliere tedesco Angela Merkel, il vertice dovrebbe chiudersi con un documento nel quale i grandi della Terra si impegnano a tagliare vigorosamente le emissioni serra. Intanto George W. Bush, per la prima volta, dà segnali di svolta ecologista, sottolineando l'importanza di ridurre le emissioni di gas nocivi. Ma il neopresidente francese Nicolas Sarkozy rimprovera gli Stati Uniti di non fare abbastanza e di dare il cattivo esempio per quel che riguarda il surriscaldamento climatico del pianeta. Sarkozy infatti giudica necessario fissare un obiettivo preciso, la riduzione del 50% dei gas a effetto serra entro il 2050, e auspica che questo processo sia legittimato sul piano internazionale dall'ONU. Anche il nostro ministro per l'ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, dichiara che ancora una volta Bush parla di impegni volontari e non di assunzione di responsabilità obbligatoria. Il problema climatico è legato a quello della sicurezza. Si rischiano infatti, soprattutto in Africa, conflitti per l'acqua e per le carestie provocate dalla siccità.
Questa era la scheda di Radio Zainet. Serena, vuoi commentarla? Hai sentito della svolta ecologista di Bush in questo periodo, però in realtà nel G8 che parte da stasera bisognerà vedere se effettivamente poi
si atterrà quello che aveva già annunciato. Ecco.
A questi spiragli che però non sembrano molto poi condivisi.
Un po' come la giornata di oggi.
Esatto, sì, molto nuvolosa e molto piovosa nuovamente. Quindi allora ritorniamo al Forum Nazionale dell'Educazione Ambientale che termina oggi. Chi abbiamo incontrato?
Abbiamo incontrato il ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio. Gli abbiamo chiesto appunto se tutelare l'ambiente è possibile, sensibilizzare le persone, dove incominciare, se dalla scuola, dall'impresa, dai politici, i cittadini.
Esatto, e proprio questa domanda gli abbiamo fatto, sentiamo che cosa ci ha risposto Alfonso Pecoraro Scanio.
Beh, cominciamo da tutto, non è caso parliamo di educazione ambientale a tutto tondo, partendo ovviamente dalla scuola e dall'intesa forte che c'è col Ministero della Pubblica Istruzione, da una forte azione con le regioni che in questi anni hanno fatto molte iniziative utili e da una ripresa dell'attività del governo, per cui l'anno prossimo faremo anche la conferenza nazionale sull'educazione ambientale, visto che è dal 2000 che non si discute adeguatamente e non si fanno iniziative. Ma io credo che il Piemonte sta lavorando con una forte voglia di innovare, non è un caso che oggi andiamo anche a vedere come si può ridurre lo spreco nel settore dei rifiuti e la produzione di rifiuti, convincendo i cittadini che magari possono andare a ricaricare la bottiglia di detersivo invece che andare a comprare sempre nuove bottiglie di plastica da buttare. Ma noi stiamo lavorando a fare in modo che la riduzione dei rifiuti avvenga dall'inizio, proprio dalla cultura di che imballaggi fare, e stiamo vedendo se possiamo anche obbligare ad avere un limite negli imballaggi. Cioè è assurdo che per imballare 100 grammi di un prodotto si usi un chilo di imballaggio, questo è uno scandalo e il mondo non può sopportare una logica di un consumismo sfrenato e inconsapevole che rischia di distruggere il pianeta. Uno sviluppo che punti più alla qualità che alla quantità. Noi dobbiamo avere la capacità di capire che oggi ridurre le quantità e migliorare le qualità è una scelta lungimirante, moderna e che serve ai cittadini e anche al mondo economico. Vi ricordate il vino al metanolo? Ecco, allora si beveva molto più vino ma di qualità scadente. Oggi l'Italia produce meno vino, ma migliore, le aziende guadagnano di più e i cittadini hanno un benessere maggiore. Ecco, sulle cose ambientali bisogna fare uguale. Non c'è bisogno di avere 3 automobili a famiglia, bisogna potersi spostare meglio, quello è l'obiettivo, e avere migliore qualità nelle produzioni imprenditoriali. I soldi ci sono. In questo paese e nel mondo, se c'è una cosa che non manca, purtroppo, sono le risorse economiche. Poi perché vengono spese male, perché i fondi di investimento mondiali sono tantissimi. Bisogna spendere sull'innovazione e sul futuro senza massacrare questo pianeta, questa è la scelta innovativa. In realtà la differenza è tra il fare bene e il non fare, o il fare male. Allora io credo che non bisogna né opporsi a tutto, né fare le peggiori porcherie come è capitato in passato. Bisogna fare bene, questa è la cultura vera ambientalista.
Era Alfonso Pecoraro Scagno, ministro dell'Ambiente, intervistato dalla redazione di Zainet nel giorno dell'apertura dei lavori del Forum Nazionale dell'Educazione all'Ambiente che si è tenuto qui a Torino e che si conclude oggi ed è iniziato lunedì 4 giugno. Serena, che come puoi commentare le parole di Pecoraro Scagno? Lui parlava appunto dell'importanza di caricare le bottiglie di detersivo per ridurre gli imballaggi e di questo consumismo che sta distruggendo il pianeta.
Sì, fondamentalmente il ministro ha fatto un discorso molto importante, nel senso che il problema non è appunto avere i fondi, come gestirli, ma creare sensibilizzazione negli individui, nei cittadini, eccetera, per imparare a gestire ed essere consapevoli, essere responsabili per appunto la gestione del globo, mettiamolo così.
Del nostro pianeta, sì, che infatti, insomma, non sta tanto bene, ha una salute un po' malferma. Sempre in occasione del Forum Nazionale si è parlato di varie iniziative, vero?
Appunto, sì.
Proprio questa del detersivo alla spina, ma anche altre.
Sì, motorini a idrogeno, competizioni di questo genere per appunto portare le persone ad interessarsi del problema e a creare anche una sorta di intrattenimento in modo tale che appunto risulti meno pesante, meno...
Certo, altre forme diciamo di carburante,
sì,
oltre
anche,
alla benzina, all'altro. Diciamo, e poi anche una casa di paglia, quindi la bioedilizia. Proprio a proposito di queste iniziative, tu hai intervistato un'altra personalità presente al forum.
Il disponibilissimo assessore all'ambiente della Regione Piemonte, Nicola De Ruggero, sì.
Benissimo, proprio su queste piccole iniziative.
Infatti,
sentiamo la tua intervista.
Queste piccole attività legate al riciclaggio, come per esempio quella di oggi pomeriggio, dell'ipercop, dei contenitori, eccetera, che tipo di valenza hanno rispetto alla tutela dell'ambiente, rispetto a una visione più globale del problema?
Certamente è una cosa al momento piccola, perché stiamo parlando di 8 supermercati, che però a luglio diventeranno 11 grandi centri commerciali. Certamente piccola perché se c'è un punto della politica dei rifiuti che è sempre stato poco sottolineata e poco, come dire, si è lavorato poco, è il punto della riduzione dei rifiuti. Allora noi abbiamo questo punto della riduzione come uno degli aspetti importanti dei nostri obiettivi e ci sono uno delle tre cose che certamente ci sono da fare per ridurre i rifiuti sono, da un canto, l'aumento del cosiddetto compostaggio domestico, vale a dire in tante parti del nostro Piemonte, montano, di campagna e così via, non è affatto detto che non si possano usare i rifiuti organici per produrre compost anche all'interno delle proprie abitazioni, orti, cioè per la propria piccola proprietà. Dall'altro canto il sistema porta a porta, che ha una conseguenza diretta nella riduzione dei rifiuti perché c'è una maggiore differenziazione e quindi tutti i materiali edili, ad esempio il materiale verde, non vanno più nei cassonetti lasciati nei nostri marciapiedi e questo porta a una riduzione specifica di rifiuti. E l'altro punto molto delicato è il punto della plastica, vale a dire degli imballaggi, soprattutto imballaggi di plastica, che sono un problema serissimo, nel senso che la plastica viene riciclata, ma i costi economici della produzione della plastica e poi dello smaltimento portano a dei conti che spesso non sono conti virtuosi. Allora bisogna ridurre i contenitori in plastica e in queste primissime settimane di lavoro in questi 8 supermercati la riduzione è di 2 tonnellate di plastica, che non è in grado di cambiare all'inizio non può cambiare i grandi numeri, però sono 2 tonnellate, un risparmio di emissioni in atmosfera, un risparmio di energia vera, c'è un risparmio anche per i cittadini, perché chiaramente compra l'imballaggio la prima volta del proprio ammorbidente, del proprio detersivo per i piatti, del proprio detersivo per la lavatrice e poi la seconda volta non compra più l'imballaggio e un piccolo risparmio c'è.
Era Nicola De Ruggero, assessore all'ambiente della Regione Piemonte, che ha risposto alle nostre domande. L'abbiamo incontrato proprio al Forum Nazionale dell'Educazione all'Ambiente nel giorno dell'apertura, e cioè lunedì 4 giugno. Ma adesso un'altra pausa musicale su Radio Zainet, ascoltiamo Ligabue con la canzone A che ora è la fine del mondo.
Zainet, la scuola che fa radio.
Che ora è, scusa, ma che ora è, che non lo posso perdere, l'ultimo spettacolo. Del mondo, immondo, visione diretta da San Pietro per l'occasione. La borsa sale, i marroni no, Ferri batte il record di autogol e liste del giudizio universale saranno trasmesse dai telegiornali. Ma rete unificate poi sulla pagina 666. Ma prima però sul canale 9 ci sarà il terzo festival del dolore.
prendo scorte di preservativi, fiori in fiorello, l'amore è bello se ci sei tu. Anche ora è la fine del mondo, anche ora è la fine del mondo, anche ora è la fine del mondo che rete è. Destra, sinistra, su, giù, centro, fine del mondo con un pane in giramento, che chi è fuori e fuori, chi è dentro e dentro e fuori TV, non sei niente. Ultimo appello per i merdaioli, finitevi la merce che di là non funziona, altro girone, altro regalo, niente caramelle per i leccaculo, che il girone è giusto, ok? Telecosa, serial killer, serial politici, morti in diretta, i migliori casi clinici, cazzi vostri in onda, ok?
Ligabue, a che ora è la fine del mondo? E oggi stiamo parlando di ambiente. Serena, studentessa, ricordo, della facoltà di lettere con l'indirizzo comunicazione interculturale, l'ho imparato finalmente. A che ora sarà la fine del mondo?
Spero il più tardi possibile, no?
Infatti, anche se gli scienziati, insomma, ci mettono un po' in allarme,
non
dicono
sono
che
proprio ottimisti.
Infatti, alcuni sono proprio pessimisti e dicono che qualunque azione si metta in atto già da oggi, comunque la situazione è comunque compromessa. Speriamo di no.
Infatti, auguriamocelo vivamente.
Sempre in occasione del Forum Nazionale dell'Educazione all'Ambiente, nel pomeriggio del 4 giugno abbiamo incontrato Gianni Vattimo, filosofo, professore di filosofia teoretica all'Università di Torino. Lui ha introdotto una tavola rotonda sull'argomento etica e ambiente, una cultura per la sostenibilità, ed è stato intervistato da Giulio e da Fabio del Liceo Scientifico Majorana di Torino. Sentiamo che cosa gli hanno chiesto.
La svolta politica ecologista di Bush è avvenuta di recente. Lei cosa ne pensa? La trova strana?
In generale io penso di Bush molto male, quindi non saprei fino a che punto. Per esempio, il protocollo di Kyoto l'ha firmato o no? Certo, questo è già meglio che niente, però siccome c'è un accordo internazionale su queste cose che l'America si è sempre rifiutata di sottoscrivere, cominciasse di lì per accreditarsi un po'. Quindi è chiaro che lì c'è un sistema che ha tutta una serie di abitudini produttive, le abitudini di consumo che sono difficili da cambiare, questo lo capisco anch'io. Però anche qualche piccola mossa forse sarebbe utile, a meno che siano già tutti convinti che qualunque cosa facciamo ormai è troppo tardi, il che qualche volta viene fuori, cioè se anche da oggi in poi riducessimo tutte le emissioni, quindi è una cosa che spaventa un po', ecco.
Quanto possono aver influito eventi come l'uragano Katrina che ha colpito New Orleans, anche se è un avvenimento che risale già qualche tempo fa, o comunque situazioni simili su questa decisione di Bush?
Capisco che voi la considerate importante dal punto di vista ambientalista. Io come cittadino lettore di giornali me sono appena accorto, cioè non è stata una cosa tanto clamorosa. In ogni caso non è mai troppo tardi per fare qualche cosa di giusto. Certo, l'uragano Katrina è stata una bella botta, è stato così opportuno nel suo distruggere principalmente negri poveri che poteva essere pianificato addirittura, ma non voglio avanzare questa ipotesi assassina. Però certo, il modo in cui l'ufficio, questa ente, agenzia per i disastri ambientali americana, è stato molto lento quando, come hanno agito, cioè che devo dire, non so, sono diventati più coscienti che ci sono dei rischi nell'ambiente Però pensate a un enorme sistema industriale che deve cambiare modi di produzione, campacavallo.
Era Gianni Vattimo, professore di filosofia teoretica all'Università di Torino, intervistato da Giulio e da Fabio del Liceo Scientifico Maiorana di Torino. Stiamo parlando di ambiente ed è proprio di oggi una notizia pubblicata sul quotidiano La Repubblica.
Esatto,
sì. Cosa dice,
in
Serena?
È stata lanciata la prima CityCat, cioè una macchina che non inquina ed economica.
La novità vera è che anziché mettere la benzina, come si ricarica?
Va ad aria.
Ad aria, perfetto.
Questa è cosa sconvolgente.
Quindi non inquina, è economica, fare un pieno costa meno di 2 euro e dentro un anno saranno pronte le prime 6.000 vetture. Però ci sono poi anche collegati dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi quali sono?
I vantaggi, appunto, abbiamo zero emissioni di anidride carbonica, il prezzo è tutto sommato accessibile, appunto 12.700 euro.
Dollari veramente?
Sì, dollari, sì. Infatti. Il costo di un pieno che appunto è comunque legato a 1 euro, 1,50 euro, qualcosa del genere, la manutenzione è scarsa. Il problema però sono gli svantaggi, no?
Ecco, quali sono gli svantaggi?
Leggevamo prima, appunto, l'abitacolo è difficilmente riscaldabile nel momento in cui si volesse raggiungere i 60 km orari, appunto il motore ha necessità di un motore a scoppio.
Quindi andrà molto lenta, andrà intorno ai 50 km orari come massimo.
E la carrozzeria leggera potrebbe non reggere i test di sicurezza.
Beh, questo anche è uno svantaggio non indifferente, infatti. E poi possibili problemi legati a vecchi brevetti, insomma quest'auto comunque arriverà, le prime vetture entro un anno, bisognerà vedere effettivamente se l'auto ad aria compressa funzionerà effettivamente, si parla da tanti anni dell'auto ad idrogeno, però ancora l'idrogeno non è diventato un carburante alternativo rispetto alla benzina. Poi sempre su Repubblica di oggi un'altra notizia abbastanza allarmante.
Appunto si parlava dell'inquinamento, 8.000 morti in un anno. E qui magari si torna a incentivare un po' di più la macchina a idrogeno, no? Visto,
infatti, sì.
Visto il sostanzioso numero di morti. Quindi, ogni anno. Sì, a Roma lo smog uccide, appunto un dato significativo, penso.
Sì, in realtà uccide 8.000 italiani all'anno in generale. È un dato significativo che rappresenta il 9% della mortalità negli over 30 per tutte le cause. Diciamo che questi studi che sono stati fatti dalla OMS-CNR sullo stato delle conoscenze in tema di ambiente e salute nelle aree a rischio in Italia riguarda solo la popolazione residente nelle 13 città italiane di maggiori dimensioni, quindi sono state indagate solo 9 milioni di persone, cioè solo il 16% degli italiani, quindi lo studio è rappresentativo solo di una parte, di un campione della popolazione. Benissimo, allora una breve pausa, facciamo un tuffo nel passato e ascoltiamo il flashback di oggi che è dedicato a David Bowie.
Dedicato alla musica. Non c'è che dire, questo giovane ex mod londinese ha davvero talento e si sta dimostrando un grande istrione della musica pop. Stiamo parlando di David Bowie, che si è inventato un alter ego nel suo ultimo lavoro con il suo gruppo. Il disco si intitola The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. E noi ci chiediamo se questo bellissimo cantante non sia sul serio venuto da Marte. Travestimenti, glam rock e canzoni semplicemente bellissime. Ecco il marchio di fabbrica del truccatissimo David. Non possiamo adesso non farvi ascoltare il pezzo forse più rappresentativo della sua ultima fatica, Ziggy Stardust. Lui è il camaleontico David Bowie.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were
paid for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the nass with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sticking something through his mind, like a lever messiah. When the kids had killed a man, I had to break up the band.
Bentornati in studio con Flashback, la rubrica quotidiana sulla grande storia del rock. Avete appena ascoltato Ziggy Stardust di David Bowie, registrata in pieno periodo glam rock. Già piuttosto celebre a cavallo tra i 60 e i 70, Bowie consacra la sua fama nel 1972 con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un'idea di album che riguarda una band proveniente dallo spazio cosmico. Supportato dagli Spiders from Mars, Ronson, il bassista Trevor Boulder e il batterista Woody Woodmansey, Bowie, nei panni di Ziggy, lancia un tour mondiale che diviene immediatamente leggendario, pieno di costumi stravaganti e ambientazioni esotiche. Il tour spinge Ziggy Stardust, considerato dai critici come uno dei migliori e più autorevoli album del decennio, in vetta alle classifiche. Il brano che dà il nome al disco diventa una hit internazionale, mentre John, I'm Only Dancing, raggiunse il primo posto della classifica inglese, ma non viene distribuito come singolo negli Stati Uniti a causa del testo troppo spinto. Per coronare il suo anno più fecondo, Bowie produce Transformer di Lou Reed, nonché All the Young Dudes di Mott the Hoople, e scrive inoltre il brano con cui si intitola l'album. Come se non bastasse, scandalizza la stampa internazionale dichiarando di essere gay, a dire il vero Bowie è bisessuale, divenendo la prima importante rock star a parlare apertamente della sua omosessualità.
E il flashback di oggi era su David Bowie, a cui a Serena piace molto, vero? Oggi a Radio Zanet abbiamo parlato di clima, di ambiente, tra l'altro oggi comincia il vertice dei G8, le massime potenze occidentali e la Russia, fino a venerdì parleranno di grandi temi e quindi ci saranno grandi scontri, soprattutto sul tema del clima, che Angela Merkel, cancelliere tedesco, ha messo all'ordine del giorno come tra i temi più importanti. Poi diamo un appuntamento finale.
Appunto, rimanendo chiaramente in tema, domenica 10 giugno alle 17 al Parco del Valentino.
A Torino, sì,
chiaramente. 30 personalità dello spettacolo, scrittori, artisti, si sfideranno in una sorta di competizione con Easy Rider, cioè i motorini a idrogeno.
Bene, quindi invitiamo tutti a usare i motorini a idrogeno, a vedere domenica 10 giugno se sarà possibile provare a guidarli.
Infatti.
Va benissimo, ringraziamo Serena, una studentessa della Facoltà di Lettere di Torino. Ciao Serena.
Ciao Simonetta.
Grazie per essere stata con noi e grazie anche a tutti gli ascoltatori. L'appuntamento è per domani, sempre su Radio Zainet. Da Simonetta Mitolo è tutto, buona giornata.